Buongiorno a tutti o buonasera, che non so in quel momento voi pensate di ascoltare le mie considerazioni. Siamo al terzo appuntamento del corso di pedagogia sociale e credo di voler dire alcune cose su quanto sta succedendo. Penso che i pensieri di ognuno di noi sono rivolti a ciò che in questo momento totalizza la nostra vita, non credo siano parole esagerate. Compresi appunto i nostri pensieri. Fra le tante dimensioni che attraversano le nostre vite, le nostre emozioni, la nostra vita quotidiana, io non posso non mettere in evidenza la paura. È diventata la nostra compagna di viaggio. Ed è una paura, a mio parere, che ci mette a contatto non solo con la nostra fragilità personale, individuale, un termine ricorrente in pedagogia sociale che ritornerà anche nell'appuntamento di oggi, ma anche con la fragilità collettiva di tutti. Cosa possiamo fare in questa situazione? Se non, questa è la mia ipotesi, per i giovani, imparare a convivere con essa. Imparare. Questo è un verbo chiave. Attenzione, non è estraneo alla esperienza dell'educatore professionale. Poi faccio un paio di esempi. Ma prima riaffermo che una delle cose più importanti da fare in questo periodo, oltre che per quanto possibile alimentare e mantenere le relazioni attraverso le tecnologie, soprattutto, la speranza e la spinta forte, a mio avviso, è proprio quella di utilizzare questo periodo, che non sappiamo quando finirà, ma abbiamo la possibilità di imparare molto da noi stessi, dagli altri, dai libri. Imparare è qualcosa che non si esaurisce mai, che la nostra mente non può esaurire. Vi dicevo che questo vale anche in campo educativo, faccio subito un paio di esempi. Pensate al fatto che l'educatore deve fare i conti necessariamente con la dimensione dell'insuccesso, chiamatelo pure fallimento, è inevitabile. Il lavoro educativo non è qualcosa che si programma, che penso a tavolino, che poi metto in esecuzione e tutto andrà come aver pianificato per ipotesi della costruzione di un ponte. Non funziona così il lavoro educativo. A volte, nonostante la passione, le capacità, le competenze, l'intervento che abbiamo messo in atto non funziona, non raggiunge i risultati che avevamo pensato. Allora cosa vuol dire questo? Sì, a volte c'è una dimensione di responsabilità, magari non avevamo progettato, pensato, non eravamo preparati, non eravamo sufficientemente competenti, ma al di là di questo resta il fatto che l'insuccesso è, non dico pane quotidiano, ci mancherebbe, ma è sicuramente un elemento costitutivo dell'esperienza professionale dell'educatore. Allora, il problema non è fallire, non è sperimentare degli insuccessi per quanto spiacevoli e a volte fanno anche soffrire. Il problema è cosa me ne faccio dell'esperienza di fallimento. Se la so elaborare, vedi la paura di poc'anzi, se la so in qualche modo far diventare un'opportunità di apprendimento, allora anche il successo può rivelarsi qualcosa che mi fa crescere e che mi fa magari evitare la prossima volta di commettere lo stesso errore. Un altro esempio può essere la dimensione del conflitto. Non sto parlando di conflitti armati, sto parlando dei conflitti nelle relazioni, a tutti i livelli. Quelli professionali e quelli interpersonali. Il conflitto, la divergenza anche forte sul piano delle idee, è anch'esso parte costitutiva della nostra vita. Allora il problema anche qui non è eliminare, è impossibile, non è far finta che non esista, impossibile. Il problema è se lo so gestire il conflitto. E se lo so gestire in modo tale che non diventi distruttivo di quella relazione. Questo sì. E allora qui bisogna imparare a gestire i conflitti. Il Centro Psicopedagogico di Educazione alla Pace di Piacenza, di Daniele Novara, si è specializzato proprio in questo, nell'aiutarci a capire come affrontare i conflitti nella nostra vita e anche nelle relazioni professionali. Bene. Vedremo tra poco cosa possiamo imparare oggi da Sergio Tramma. Prima però desidero fare memoria della giornata del ricordo del 21 di marzo l'altro ieri praticamente, la giornata del ricordo delle vittime innocenti di mafia, che ogni anno si celebra con la lettura dei nominativi delle centinaia e centinaia di persone uccise a causa di azioni criminali commesse dalle mafie, dalle tante mafie che purtroppo ancora devastano il nostro paese. Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, che è l'associazione che riunisce tutte le realtà che nel nostro paese lottano contro le mafie, ha affermato, giustamente io credo, che in questi tempi di difficoltà e di tragedia per tante persone, non dobbiamo scordare gli altri virus che contaminano la nostra convivenza e che si chiamano illegalità, si chiamano evasione fiscale, si chiamano corruzione, si chiamano ingiustizia sociale. Allora la nostra mente deve essere sempre vigile e, come ci insegna la pedagogia sociale, vi ricordate, avere un doppio occhio, una doppia lente, una sul qui e ora di ciò di cui mi sto occupando e l'altra uno sguardo più ampio rispetto a cosa sta succedendo a livello sociale, a livello economico, a livello culturale. Bene, allora cominciamo con il secondo capitolo del testo di Tramma, il cui titolo è Le implicazioni pedagogiche della crisi. Non lo fa Tramma, ma lo dico io, lo aggiungo io, la parola crisi ha un doppio significato. Crisi evoca immediatamente la dimensione del problema, della difficoltà, dell'ostacolo. Noi siamo in profonda crisi, forse il mondo intero, ma dall'altra parte crisi è sinonimo di opportunità. E quindi ritorno alla domanda, che ce ne facciamo noi, ciascuno di noi? Che se ne fa di questa comunque opportunità che crediamo, speriamo verrà data a ciascuno di noi e all'umanità intera? L'obiettivo di questo capitolo di Tramma è quello di cogliere gli elementi dei processi di trasformazione in atto. Lui ne coglie quattro: la crisi del welfare state, l'individualizzazione dei percorsi di vita, la comparsa di nuove fragilità e infine la comparsa di nuove forme di malessere sociale, di vera e propria violenza, di aggressività. Io cercherò, come sempre, di fare dei collegamenti fra quello che Tramma ci propone e quello che la cronaca e le vicende di questo periodo ci dicono. E alcuni collegamenti ci sono, qualcosa credo di avervi detto nell'esordio. La crisi del welfare state, dello Stato sociale. Rammento che lo Stato sociale non è solo, tra virgolette, solo l'insieme delle politiche in campo sanitario, in campo previdenziale, le pensioni, in campo assistenziale per tutte le persone vulnerabili, ma è anche, o riguarda anche, le politiche educative, l'educazione e la pedagogia, poiché la politica e le pratiche, i servizi educativi sono direttamente in quel parte integrante dello Stato sociale, non dipendono solo da loro stesse. Chi lavora in campo educativo, lavora ad esempio all'interno di una comunità per minori, sa bene che certo la comunità è un soggetto privato, ma intanto svolge una funzione pubblica perché si occupa di minori che sono una responsabilità sociale, l'abbiamo detto. E secondariamente la comunità vive in genere di finanziamenti pubblici. Allora questo cos'è se non appunto un elemento importante dello Stato sociale? Welfare state significa o dovrebbe significare servizi efficienti, reti di servizi, prestazioni dagli standard adeguati, ottenere queste prestazioni in tempi rapidi, in sedi attrezzate. Stiamo cogliendo tutte le criticità del nostro sistema sanitario, non solo del sistema sanitario. Welfare state significa o dovrebbe significare contribuire tutti in modo solidale ai bisogni di tutti. Il primo strumento è la fiscalità, il primo strumento è pagare le tasse, dobbiamo dircelo con molta schiettezza. Il problema, afferma Tramma, è che ci siamo probabilmente abituati a chiedere e ottenere dallo Stato privilegi personali, piccole elargizioni. Pensate alle baby pensioni, pensate alle pensioni di invalidità fasulle, pensate ai regalini, dice l'autore, di 80 euro e quant'altro. In altre parole, è uno Stato sociale modellato su erogazioni dirette ai singoli che sono anche strumento per la politica, per acquisire il consenso dei beneficiati, mentre uno Stato sociale dovrebbe fondare la esigibilità dei diritti di tutti, dallo star bene, sui servizi soprattutto, non su erogazioni ai singoli. E anche per questa ragione, privilegi motivati, evasioni, corruzione, vi dicendo che un vasto patrimonio di beni pubblici è decaduto. E forse è giunto il momento di rioccuparci a tutti i livelli, da ciascuno di noi fino ad arrivare al governo, al Parlamento, di occuparci dei beni pubblici, dei beni di tutti. Ci sentiamo tra poco.